Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Parliamo adesso di sonno, con tutte le problematiche che un argomento come questo comporta, visto che si tratta di un'esperienza che tutti noi facciamo, ma che i suoi termini sono sempre oggetto di studi. Per esempio, un'ultimissima ricerca mostra come le donne che hanno partorito e che hanno avuto dei bambini che non dormono bene possono addirittura invecchiare di 7 anni nel giro di uno. Quindi la cosa spontanea sarebbe dire allora serve più sonno, però uno studio indiano dice no, non servono più ore di sonno, ma servono ore migliori di sonno. Insomma, ci sono tante complicazioni su questo tema e noi chiediamo al nostro prossimo ospite di spiegarci, di addentrarci all'interno di questo argomento. Nicolò Malagutti è ingegnere biomedico alla Australian National University, ANU. Buongiorno Nicolò e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Che cosa succede nel nostro cervello quando dormiamo?
Succedono tantissime cose diverse all'interno del cervello. Forse in realtà prima di partire da lì bisognerebbe chiedersi perché dormiamo in realtà. Ed è questa cosa molto curiosa che sembra quasi antibiologica, no? Il discorso che veniamo da una storia evolutiva in cui, come tanti animali, magari eravamo pure sottoposti a predazione. Quindi l'idea di fermarsi e di diventare, in un certo senso, incapacitati per un certo periodo di tempo sembra una cosa molto pericolosa da fare dal punto di vista evolutivo, perché ovviamente ti espone magari a qualche predatore che ti può attaccare mentre dormi, no? E ciò nonostante, biologicamente dormiamo e abbiamo bisogno di dormire un sacco perché è utile per il nostro corpo ed è utile per il cervello. Nel cervello, quando si dorme, succedono svariate cose, ma una, e forse la più importante e facile da sentire, diciamo, per noi, è il fatto che si riorganizzano i contenuti, in un certo senso. Quindi, durante la nostra vita di tutti i giorni, veniamo esposti a tutta una serie di stimoli, facciamo pensieri, alcune esperienze di vita hanno un carico emotivo particolare, eccetera, eccetera. E quando si dorme, tutte queste cose vengono, in un certo senso, riorganizzate. Il cervello seleziona le cose importanti da quelle meno importanti, archivia le memorie, dimentica le cose non essenziali. E questa è una delle cose più importanti.
Ti interrompo per ritornare al tuo punto di partenza. Tutti gli animali dormono. Ecco, è così. Ci sono animali che non dormono oppure che hanno bisogno di pochissimo tempo per dormire?
Qui hai centrato un argomento che è molto sentito nella comunità scientifica. Una teoria che andava per la maggiore per tanti anni era che proprio il sonno fosse collegato al cervello, cioè quindi che solo gli animali più evoluti con un sistema nervoso effettivamente avessero bisogno di dormire, forse per tutte quelle dinamiche di cui ti ho parlato prima, quindi un po' dello sviluppo delle reti, dei neuroni, della parte di memoria cognitiva, eccetera, eccetera. Però tutta una serie di ricerche che adesso in realtà stanno acquisendo, diciamo, prominenza, in realtà molti altri animali, anche animali che hanno sistemi nervosi veramente quasi insignificanti, cioè per esempio le meduse o alcuni organismi veramente fatti di poche cellule, eppure dormono. E questo dormire, diciamo, è qualificato in maniera un po' diversa ovviamente da quello che si fa per un essere umano, ma quindi è uno stato di quiete di cui l'animale sembra che abbia bisogno, per cui se tu non lo lasci dormire poi si vede che si instaura per esempio una fase di recupero, per cui questo animale ha bisogno di dormire di più e quando dorme fa cose che normalmente non fa nel suo stato, diciamo, attivo e sveglio. Quindi in realtà sì, la risposta un po' lunga alla tua domanda breve è tutti gli animali dormono o tutti quelli di cui ci si è preoccupati di studiare se o meno abbiano persino le mosche, per dire. C'è stato un risultato, penso, di una decina d'anni fa in cui un gruppo di scienziati ha scoperto che pure le mosche dormono.
Ci sarebbe da aprire una parentesi su come gli scienziati sono riusciti a provare che certi animali praticamente impossibili da controllare riescano a dormire, però purtroppo ci porterebbe in un'altra direzione. La cosa interessante è che è stato ormai provato da decenni che l'uomo, nel momento in cui viene allontanato dal suo sonno per giorni e giorni, entra in uno stato incredibile di allucinazioni. Perché il cervello reagisce così?
Anche questa è una cosa abbastanza complessa, però diciamo che ci sono tutta una serie di meccanismi, cioè da una parte che sono collegati un po' al funzionamento delle reti neuronali del cervello, cioè ci sono tutta una serie di meccanismi, come dicevo, che in un certo senso attraversano degli stadi di manutenzione, diciamo, durante il sonno. E dunque, se viene a mancare questa manutenzione, che cosa succede? Che tutta una serie di circuiti, diciamo, del nostro cervello cominciano a non funzionare bene o ci sono delle iperattività dove non ce ne sarebbe bisogno. E come si manifesta questo? Nel breve termine, chi dorme poco, per esempio, sviluppa facilmente degli stati di ansia, degli stati di panico, difficoltà con la memoria a breve termine, per esempio. E ovviamente tutte queste cose creano, diciamo, un sentire, un disagio, diciamo, nel sentire. L'altra cosa è che il nostro cervello ha dei centri che sono molto, diciamo, primitivi, che creano attraverso, diciamo, attività biochimiche e ormonali, quella che viene chiamata la pressione del sonno. Cioè, la pressione del sonno è quell'effetto che tutti sentiamo, per cui quando non dormiamo da un po' di tempo, sentiamo di avere davvero bisogno di dormire. E quando questa cosa cresce, diciamo, oltre un certo limite, addirittura a volte possiamo addormentarci quasi senza accorgercene. Poi dipende ovviamente ogni persona è leggermente diversa, ma questa è un'esperienza che magari chi ha avuto per qualsivoglia motivo, anche le signore che hanno dato alla luce dei pargoli che non dormono, esperienza personale, ho avuto bambini di quel tipo lì, ecco, ti può portare ad avere quasi degli squilibri chimici dentro al cervello che poi hanno questi effetti nefasti, diciamo, sulla nostra vita di tutti i giorni.
Stiamo parlando insieme a Nicolò Malaguti, ingegnere biomedico della ANU a Canberra, e stiamo parlando di cervello, stiamo parlando di sonno, stiamo parlando in questo momento di sogni. Mettiamoci quest'altro carico, questo particolare stato in cui il cervello al suo interno ha delle vere e proprie allucinazioni, che noi siamo soliti chiamare i sogni. Ecco, cosa sono i sogni?
Ah, anche questa è una bellissima domanda. Dunque, questo torna un pochettino alle cose che stavo dicendo precedentemente. Cioè, se si pensa al fatto che il cervello, quando è addormentato, sta percorrendo, diciamo, queste attività di manutenzione interna, per cui di selezione delle memorie, degli stimoli vissuti, eccetera, eccetera, in un certo senso quello che succede è che si stanno ripercorrendo quindi queste cose, mentre si effettua questa selezione a livello dei neuroni del cervello. Quello che volevo dire prima di addentrarmi qui nei sogni è che ci sono diversi stadi del sonno e diversi stadi di profondità del sonno, e uno di questi stadi è il cosiddetto sonno REM, dove REM è un'abbreviazione che sta per Rapid Eye Movement. Cioè, praticamente, quando noi dormiamo, attraversiamo ritmicamente un ciclo che va dall'1 e mezza alle 2 ore, attraversiamo questo ciclo di profondità incrementale del sonno, che culmina con questo ultimo stadio, che è lo stadio REM, in cui, quando si fanno delle misurazioni biologiche, si osserva che la persona, in un certo senso, muove gli occhi in maniera irregolare e frequente, per questo che si chiama Rapid Eye Movement. E quello che gli scienziati ritengono è che i sogni, quelli che a volte siamo in grado di ricordare, avvengono prevalentemente durante questa fase. Se si guarda l'attività cerebrale durante la fase REM, a differenza di quello che si osserva nelle altre fasi del sonno, si ha un'attività che assomiglia molto di più alla fase di veglia. E quindi questo che cosa fa capire? Che il cervello è ingaggiato in un'attività che è un po' più simile all'attività di veglia. E quindi, in un certo senso, questo ha senso se lo interpretiamo alla luce di queste esperienze che magari viviamo durante un sogno, che sono esperienze che quasi ci sembrano essere reali. Ecco. Poi un'altra cosa che voglio dire dei sogni è che noi probabilmente sogniamo molto di più di quanto non ce ne accorgiamo. Cioè, questo ciclo del sonno, come dicevo, avviene fra l'1 e mezza e le 2 ore ogni notte. Quindi, se una persona dorme 8 ore, per esempio, fa circa 4 cicli che comprendono un periodo di REM. Quello che succede è che in realtà spesso è solo l'ultima fase REM, che spesso è la più lunga e quella che precede il risveglio mattutino, che per ragioni di distanza fra il periodo del sonno e il periodo di veglia ha una latenza per cui quando ci svegliamo a volte abbiamo ancora una memoria parziale di quello che abbiamo vissuto. Però se i sogni non vengono, per esempio, trascritti o narrati immediatamente, un'esperienza che molte persone avranno è che uno dice, oh, ho fatto quel sogno, ma poi diventa molto elusiva come memoria. Cioè, non sono fatti per essere ricordati i sogni.
Nicolò, veniamo invece proprio alla durata e alla qualità, perché questo è uno dei grandissimi problemi. Quanto tempo deve dormire una persona umana? Leggiamo storie di politici che dormono 3 ore, 4 ore a notte, poi sono pronti al mattino, che ci hanno sempre fatto invidia. Ecco, che cosa ci dice la scienza?
Certamente, poi se ti interessa questa cosa dei politici fammi un'altra domanda, perché ho partecipato come coautore a uno studio che abbiamo fatto sui politici federali qui a Canberra qualche anno fa. Dunque, quante ore di sonno servono a una persona? Dunque, dipende da persona a persona la risposta è, però diciamo dal punto di vista generale chi dà delle linee guida sul sonno dice non meno di 7 ore a notte per un adulto e si spera meglio 8. Le persone che hanno delle esigenze, diciamo, di prestazioni, diciamo, biologiche particolari, e non ti parlo solo di gente che ha bisogno di usare il cervello molto, ma anche, per esempio, gli atleti professionisti che hanno bisogno di una fase di sonno importante perché durante il sonno ci sono dei meccanismi ormonali che facilitano la generazione dei muscoli, per esempio, eccetera, eccetera, hanno bisogno di dormire anche 9-10 ore a notte per mantenere quel livello di prestanza psicofisica. Quindi una buona notte di sonno forse sta cominciando a diventare difficile da riconciliare con tutte le esigenze, gli impegni della vita moderna. E in effetti c'è un'epidemia dal punto di vista della popolazione adulta, soprattutto una mancanza generalizzata di sonno sufficiente.
E sì, qui si punta l'indice sui device, i cosiddetti device, cioè gli apparecchi tecnologici, gli intrattenimenti che ti portano a ritardare il coricarsi e poi anche, diciamo, i ritmi della vita, diciamo, molto più frenetici rispetto a 100 anni fa.
Sicuramente, anzi guarda, hai nominato i device e questa è una cosa che apre una parentesi tecnica che per me è abbastanza interessante, appunto perché ti parlo di questo tema come persona che ha un bagaglio tecnico prima ancora che clinico e biologico. Quello che è stato scoperto relativamente ai device è che sì, certamente, no? Catturano la nostra attenzione, quindi magari uno dice, oh, vorrei andare a letto, sono le 10, però mi guardo un altro episodio del mio show preferito, magari mi porto pure il tablet a letto, così poi quando sono stanco spengo, e va avanti alle 11, a mezzanotte, l'una. Quindi c'è un aspetto emotivo che, se vuoi, ti cattura, e potendo portare questi device nella camera da letto non riesci a staccarti, c'è un po' di dipendenza. Però c'è anche un aspetto biologico-tecnico molto interessante. È stato scoperto che sul retro della retina, cioè quindi all'interno dell'occhio, ci sono questi recettori che si chiamano cellule gangliari retiniche, che non fanno parte dei recettori che ci consentono di vedere, cioè non sono recettori visivi, ma sono altri recettori che sono fotosensibili, sono sensibili alla luce, e particolarmente alla luce con lunghezze d'onda bluastre. E quello che è stato scoperto è che quando l'occhio quindi viene esposto a una luce bluastra, che se vuoi dal punto di vista evolutivo corrisponde alla luce che si vede nel cielo quando alla notte progressivamente si sostituisce il giorno, quindi proprio dal punto di vista naturale, questo effetto stimola attraverso il sistema nervoso alcuni centri del cervello che interrompono la produzione degli ormoni che ci fanno sentire assonnati. Quindi c'è un doppio effetto di questi device. Uno è che ovviamente c'è questa dipendenza, questo interesse, catturano l'attenzione. L'altro è che ci stimolano in maniera vera e propria, stimolano alcuni centri fisiologici che poi vanno a disturbare gli equilibri ormonali che portano al sonno. Quindi anche una volta spento il device, soprattutto le persone più sensibili fanno fatica ad addormentarsi, e questo c'è una ragione veramente biologica e fisiologica per questo.
Vorrei concludere la nostra chiacchierata, Nicolò, con quello che ci dicevi prima. Allora, i politici mentono quando dicono che dormono 3-4 ore al giorno. Cosa ci dice il tuo studio?
Allora, questo studio che abbiamo fatto nel 2018-2019, ora con la pandemia ho perso un po' il senso del tempo negli ultimi 3-4 anni. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo contattato un buon numero di parlamentari qui a Canberra e gli abbiamo fatto portare questo dispositivo che è una specie di mega smartwatch, però che aveva alcuni sensori dentro che registrano, diciamo, il livello di attività della persona. E seppure non ti danno un'idea precisa di come la persona dorme, danno un'idea di quando la persona dorme e quando la persona è sveglia e attiva. E abbiamo testato i politici per 2 settimane mentre il Parlamento era in sessione qui, e poi per 2 o 3 settimane una volta tornati nel loro elettorato, per vedere se c'era una differenza, i politici e il loro e alcuni membri del loro staff anche, e per vedere se era vero che quando questi politici erano qui a Canberra col Parlamento in sessione effettivamente erano super operativi come descrivi tu. La preoccupazione era che se sono così super operativi forse non riescono a prendere buone decisioni quando devono legiferare, visto che hanno dormito così poco. E questa è una cosa che magari era di interesse pubblico, ovviamente. Quello che abbiamo scoperto è che in realtà no, i politici quando sono qui a Canberra, così come quando sono nel loro elettorato, sono abbastanza bravi a darsi un numero di ore di sonno sufficienti a funzionare come esseri umani, diciamo, operativi. E in realtà più i membri del loro staff erano ovviamente un po' più sotto pressione durante le settimane di sessione parlamentare. Ma diciamo che siamo rimasti anche abbastanza sorpresi noi come ricercatori, perché pensavamo davvero di trovare una differenza sostanziale fra in sessione e fuori sessione. Invece sì, c'è stato un aumento del carico di lavoro e una riduzione del sonno, ma non così sostanziale come si narra da leggenda metropolitana.
Nicolò Malaguti, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Nessun problema, Carlo. Buona giornata e a risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.